Ave Maria, in questa quarta lezione di Mariologia, che appunto stiamo trattando di Maria debellatrice di tutte le eresie, vediamo appunto il periodo storico dal secolo XII al XIV. Nel XII secolo abbiamo appunto delle glorie di Maria, in quanto la Madonna intervenne per risolvere alcuni mali che affliggevano la Chiesa. Ecco, in modo particolare vediamo che in questo periodo c'era la spinosa questione delle investiture, una questione che era sorta dall'ultimo quarto dell'undicesimo secolo, una lotta che vedeva appunto il papato e l'impero. Circa la controversia sulla promozione dei chierici alle dignità ecclesiastiche, che con il passare del tempo avevano appunto preso anche il sopravvento da parte dell'imperatore, mentre invece, secondo le norme canoniche, queste nomine, queste promozioni dovevano essere designate soltanto mediante libera elezione del clero e della comunità dei fedeli. E i Romani pontefici continuarono ad adoperarsi con tutte le forze, quindi per rivendicare la Chiesa la piena libertà e richiamare il clero alla disciplina ecclesiastica. E dopo tante lotte, qualcosa si ottenne col Concilio di Worms, tenuto il 23 settembre del 1122, per opera di Calisto II, allorché l'imperatore Enrico V rinunciò ad ogni investitura. Quindi, dopo questo accordo tra il Papa e l'imperatore, non fu difficile alla Chiesa promuovere la riforma del clero e della vita cristiana in mezzo ai popoli. Da questa data, infatti, crebbe il prestigio della Santa Sede. E da parte del clero si comprese con maggiore senso di responsabilità il dovere di ubbidire ai propri vescovi, e ciò che fu di maggior sollievo, ovunque venne accettato il celibato. Non si parlò più di vescovi simoniaci né di ecclesiastici concubinati, tanto che per quanto consente l'umana fragilità, si poteva affermare di avere in questo secolo raggiunta una perfetta riforma morale. Tuttavia non mancarono controversie, specialmente contro i Romani pontefici, con vari scismi, turbolenze e persecuzioni da parte di re e imperatori. Quindi la Madonna intervenne in modo singolare a dissipare le controversie, gli odi contro la Chiesa e a ridonare pace, luce e santità. Fin dall'anno 1106, quando il pontefice Pasquale II era in lotta contro tre antipapi e nel Sinodo Lateranense sosteneva la libertà della Chiesa contro Enrico V, Maria suscitava l'ordine di Fonvrò. Così nello stesso secolo Maria per mezzo di San Roberto, in diocesi di Laon, suscitava l'ordine Premostratense. Tradizione che la Beatissima Vergine stessa desse al fondatore le costituzioni che lo dovevano governare, la veste bianca che doveva essere la tunica virginale e la promessa che per sempre l'avrebbe tenuto sotto la sua materna protezione. L'ordine fu poi approvato da Onorio II nell'anno 1126. In nome di Maria, questi religiosi si diedero ad evangelizzare infedeli, eretici, cristiani passati allo scisma, operando innumerevoli conversioni. La Spagna, nelle lunghe lotte contro i Mori, combatteva sotto il vessillo della Vergine dei Dolori, riportando strepitose vittorie. In Portogallo venne attribuito alla protezione di Maria Santissima la sconfitta di cinque principi mori e diede motivo a creare il grandioso monastero di Chiaravalle che venne consacrato alla Madonna. In Danimarca furono intraprese due crociate contro i pagani, e nome della Santissima Vergine ebbero un esito felice. In Polonia si combatteva con trionfi contro la Prussia e la Pomerania, accanto Bogarozka, inno bellico alla regina del cielo. In breve non vi è stato nel XII secolo ordine religioso che non si sia gloriato di appartenere alla Gran Madre di Dio, come non vi era un bene pubblico da conseguire che non venisse messo sotto la protezione della Santissima Vergine. Eppure di questo secolo la diffusione della festa della Concezione di Maria. In Inghilterra la si celebrava già dalla metà del secolo XI. Nel 1140 fu introdotta in Francia, nella Germania e nella Spagna ed in Italia. Di tutto questo movimento mariano va dato un grande merito al dottor Melliflo San Bernardo. Tra i suoi scritti hanno l'importanza speciale gli elogi, le omelie e i suoi discorsi sulle virtù della Madonna, sui privilegi e lei concessi, sulla divina maternità, sulla potente intercessione di lei presso il suo Gesù. San Bernardo ha saputo trovare le più belle espressioni per esaltare e cantare le magnifiche glorie della Santissima Vergine. E se vogliamo cercare la ragione di questo movimento mariano, San Bernardo ci potrebbe rispondere che tale movimento era chiesto dalle necessità dei tempi che avevano riposto nella Santissima Vergine ogni speranza. In questo modo, la Madre di Dio, distante in tanti cuori all'amore e alla virtù, suscitando scritture esimi, mirabili esempi di santità, confondeva in compenso gli errori del secolo, umiliava i nemici della Chiesa e giustificava l'antica lode. Gaude Maria Virgo Puntas Ereses, sole interimisti in universo mondo. E ora vediamo il XIII secolo. Quindi gli ordini monastici dei secoli precedenti contribuirono molto a preparare il terreno quando promuovevano tra i propri seguaci quella trasformazione che convertiva i monasteri in altrettante centri di grazia e di virtù. Purtroppo rimaneva ancora molto da fare. E per questo, quando il lavoro compiuto dai monaci in Oriente e in Occidente fosse stato salutare, non fu però meno opportuno l'apostolato degli ordini religiosi del secolo XIII. Anche il clero, sebbene rigenerato nei costumi dopo la vittoria sulle investiture, appare ancora bisognoso di costanti esempi di virtù e di sacrificio per corrispondere sempre meglio all'altezza della propria missione. E quindi giova molto allo scopo l'opera dei due grandi condottieri di anime. In questo secolo abbiamo appunto San Domenico di Guzman e San Francesco d'Assisi, ai quali va dato un merito tutto particolare. E quindi in questo secolo non mancarono gravissimi pericoli che minacciavano la Chiesa e la civiltà cristiana, che esigeva una virtù non ordinaria per non rimanerne contaminati. In questo secolo abbiamo quindi l'eresia degli Albigesi, la perfidia di Federico II contro la Chiesa e la lotta tra Guelfi e Ghibellini. A rovesciare tutto pensò la Madre di Dio. Gli Albigesi erano i seguaci di un'eresia che rinnovava l'antico manicheismo. Il fatto di religione era la negazione assoluta dell'incarnazione del Figlio di Dio e quindi la maternità divina di Maria Santissima. Il fatto di morale era la negazione del matrimonio e della famiglia. Il fatto di politica era la negazione della giustizia e proprietà. In breve tempo poteva dirsi la dissoluzione totale dell'ordine religioso, morale e sociale, un puro materialismo che portava praticamente ad una vita turpe. In Francia, contro gli eretici albigesi, la Madonna suscitò San Domenico di Guzman, nato in Spagna nel 1170, il quale fondò l'ordine dei predicatori per propagare la fede ed estinguere le eresie. Madonna diede al mondo attraverso questo santo una delle armi più potenti contro l'errore, le eresie, cioè il Santo Rosario. Il primo frutto del Santo Rosario fu proprio la vittoria sull'eresia albigese. E la Madonna, attraverso la corona, continua a concedere grandi grazie. La fede viene rafforzata, le eresie vengono schiantate, i pericoli allontanati. Gloria e riconoscenza a Maria, la vera trionfatrice. Grande anche fu la missione di San Francesco d'Assisi, nato nel 1182, che con l'assistenza speciale della Madonna visse santamente la vita evangelica, in modo particolare la santa povertà, configurandosi a Gesù povero e crocifisso. All'ombra della chiesetta di Santa Maria degli Angeli alla Porzungola, San Francesco si formò, fondò l'ordine che si diffuse in tutto il mondo e i membri, educati all'amore dell'Immacolata Madre di Dio, uscirono quindi come tanti apostoli, martiri, vescovi, cardinali, anche sommi pontefici, dottori e uomini insigni per santità e dottrina, che tanto bene portarono e portano alla Chiesa. Attraverso la famiglia francescana, innumerevoli infedeli acquistavano la luce della fede, eretici ritornavano alla Chiesa, peccatori si convertivano, popoli interi si davano alla vera vita cristiana. Ecco l'opera che Maria, la Madre di Dio, ha compiuto per mezzo dell'apostolato infuso nel cuore di San Francesco e dei suoi seguaci. All'eresia degli albigesi si aggiunsero le ipocrisie e i tradimenti dell'imperatore Federico II. E la perfida incredulità e la perfide di questo imperatore lo fanno apparire in perfetta contraddizione con l'epoca in cui visse, epoca di fede e di cavalleresche imprese. Mentre i cristiani nelle crociate davano il sangue e la vita per Cristo, Federico II non si vergognava di chiamare Cristo un impostore e allinearsi con i suoi nemici più feroci. I pontefici Onorio III e Gregorio IX ebbero non poco a soffrire per causa di Federico, che disprezzava la Chiesa, usurpava il diritto di eleggere i vescovi in Italia e deporre canonicamente eletti. Scomunicato, finse una spedizione, si portò in Siria nel 1228 e invece di combattere aprì trattative con i musulmani in odio al Papa per un armistizio di 10 anni. Ai saraceni permetteva di abbattere chiese, servirsi dei materiali per fabbricare le loro moschee. Al figlio Enzo diede l'isola della Sardegna, che da secoli era sotto l'alto dominio della Santa Sede e in Roma. E Roma continuò a suscitare malcontenti e a macchinare sedizioni per cacciare dalla sua sede il Papa, la strinse anche d'assedio e poi si ritirò nel regno di Napoli. Sotto il Papa Innocenzo IV, durante il Concilio di Lione, Federico fu dichiarato indegno e decaduto dall'impero. Tutti furono assolti in perpetuo all'obbligo di fedeltà e venne autorizzata l'elezione del nuovo imperatore. Dopo quella sentenza cominciarono a piombare su Federico continue sciagure. Alla fine novembre 1250, trovandosi in viaggio a Lucera, giunto a Fiorentino di Taranto, moriva, secondo alcuni, avvelenato dal figlio Manfredi. Il terzo motivo di dolore per la Chiesa nel secolo XIII era la lotta tra i Guelfi e i Ghibellini, specialmente a Firenze e a Siena. In quasi tutte le città d'Italia, per la mancanza di un potere superiore, disciplinatore e coordinatore, veniva favorita la formazione di fazioni locali, in seguito a contrasti familiari di consorterie, di quartieri cittadini, e si perpetuavano attraverso crudeli vendette. I Guelfi erano per il Papa, i Ghibellini per l'imperatore. Le lotte furono tremende, famiglie che si odiavano a morte. Troppo spesso si arrivava allo spargimento di sangue. Chiunque fosse intervenuto e avesse dissipato i tanti mali della Chiesa e della società, avrebbe senza dubbio meritato la più grande esaltazione ed un'imperatura riconoscenza. Intervenne la Madre di Dio Maria Santissima, in modo particolare anche con la fondazione dell'Ordine dei Servi di Maria. Sette nobili mercanti di Firenze, assistiti dal Vescovo di Firenze, con spiriti di penitenza e di povertà, si ritirarono a Montesinario, ove vissero nel ritiro e nella mortificazione. Nel 1240 la stessa Madre di Dio suggerì loro la regola da seguire e l'abito da indossare col mandato preciso di santificare se stessi e il mondo mediante la devozione al suo cuore immacolato e addolorato. Discesi dal Monte Sinaio si diedero a percorrere l'Italia parlando a tutti della passione di Gesù e dei dolori della corredentrice degli uomini. Con gli apostoli di Maria convertirono eretici, innumerevoli peccatori ritornavano al Signore, diffondevano il culto a Maria Santissima e formavano santi. Si videro pacificati gli animi, famiglie riconciliate, scacciato l'odio dai cuori e finire per amarsi tutti come fratelli. Cessò così la lotta tra Guelfi e Ghibellini. L'ordine dei Servi di Maria venne poi definitivamente approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XI, l'11 febbraio del 1304. Queste ed altre istituzioni religiose che fiorirono nel secolo XIII si ramificavano nella società con i terzi ordini, che sono affiliazioni di persone secolari al loro spirito, mediante certe osservanze appropriate alla vita laica. Così che quello che la Madre di Dio voleva in quelli del primo ordine si diffondesse anche tra coloro che, pur vivendo nel mondo, concorrevano a promuovere la vera vita cristiana e l'amore alla Santa Chiesa. Da quando si è detto sull'intercessione di Maria a favore della comunità cristiana nel secolo XIII, si rivela quando la Vergine Madre di Dio abbia diritto di essere esaltata e glorificata, mentre tutto concorre a vedere realizzata la profezia che uscì dalle sue stesse labbra. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. E infine vediamo il XIV secolo. Ecco, gli avvenimenti più funesti che ostacolavano la propagazione della disciplina cristiana in questo secolo si riducono principalmente a tre. Primo, il dissidio tra Papa Bonifacio VIII e Filippo IV, detto il Bello, re di Francia. Secondo, la lotta tra Giovanni XXII e Lodovico il Bavaro. Terzo, l'esilio di Avignone. Ecco, non ci fermeremo sui primi due perché si riducono alle controversie tra le prepotenze dei regnanti dell'epoca e la fermezza dei papi nella Chiesa, dei diritti della Chiesa, e di cui si è già a lungo parlato precedentemente. Quindi ci rimetteremo al terzo, quindi esilio di Avignone, quello che appunto portò maggiori mali alla Chiesa. Ecco, il soggiorno dei papi in Avignone ebbe inizio con Clemente V, che regnò tra il 1305 il 1314. La ragione di questa traslazione di sede da Roma in Francia da parte del pontefice va ricercata nelle condizioni politiche dell'Italia e particolarmente di Roma. L'Italia e Roma erano in continua rivolta da parte dei partiti turbolenti che si contrastavano di avere a capo chi una famiglia un'altra, come Orsini, Colonna, Savelli, eccetera. Già Benedetto XI aveva pensato di trasferire stabilmente la Curia romana, la città della Lombardia, E Clemente V decise di trasferire la sede apostolica in Francia perché lui, francese, era in ottimi rapporti con Filippo IV, detto il Bello. La residenza dei papi in Avignone si protrasse per circa 73 anni e comprese sette papi. Questo esilio dei pontefici, con l'abbandono della terra consacrata dagli apostoli Pietro e Paolo, da tanti martiri, fu una vera causa di innumerevoli disordini e gravi abusi. Tanti prelati che abbandonarono la loro residenza nelle diocesi, forti inimicizie tra i grandi e il popolo, venivano alienate le rendite della Chiesa, i legati pontifici scacciati e bistrattati, le sue terre usurpate, fu diminuita l'autorità del pontefice, affievolita la sottomissione dei vescovi, del clero e dei laici della Santa Sede. Da un altro canto, principi e signorotti mettevano in opera ogni sorta di macchinazione per avere come sudditi i papi nei loro stati. E in Italia le cose prendevano aspetto sempre più minaccioso. Pochissime erano le città rimaste fedeli al sommo pontefice. Anche Roma tentava di insorgere, specialmente dopo che Gregorio XI mandò 10.000 mercenari bretoni a punire i fiorentini che si erano mostrati scontenti dei legati pontifici. Per questo fatto i romani disgustati minacciarono di eleggere un nuovo papa. Quindi in questa grave crisi per la Chiesa la Madonna intervenne, suscitando due sante donne, Santa Brigida e Santa Caterina da Siena. Santa Brigida era una nobile donna svedese, maritata, ma che divenne poi religiosa dopo la morte del marito. Si portò in Terra Santa per visitare quei luoghi che erano stati santificati dalla presenza di Gesù. In quell'occasione Brigida pregò a lungo sul luogo che aveva ospitato l'umile casetta di Nazareth, dove la Vergine Santa fu annunziata dall'Arcangelo San Gabriele. Proprio qui la Madre di Dio apparve a Santa Brigida e le ordinò di far sapere al Papa Urbano V a lasciare Avignone per tornare a Roma, aggiungendo come segno della volontà di Dio che se non lo avesse fatto avrebbe incontrato la morte. La santa si affrettò a svelare il pensiero della Madonna al cardinale di Belforte, come insigne che viveva al fianco del Papa, che fu poi il successore di Urbano V col nome di Gregorio XI. Ma il cardinale non ardì fare nota la cosa al sommo pontefice. Allora Santa Brigida fece scrivere al Papa, dal suo confessore, che era il vescovo di Jaén, queste parole: «È volontà del cielo che il Papa non esca dall'Italia, ma che vi resti sino alla morte, altrimenti egli sarà subito reciso dal numero dei viventi per andare a rendere conto al giudice terribile dei vivi e dei morti». Non contenta di questo, Santa Brigida, armata di coraggio, si portò davanti al pontefice nel 1370 ed essa stessa gli ripeté le parole della Madre di Dio. Urbano V, sebbene rimanesse molto impressionato dalle parole di Santa Brigida, volle aspettare il ritorno a Roma per condurre prima a termine le pratiche iniziate onde mettere la pace tra il re di Francia e il re d'Inghilterra, e così si trattenne ancora in Avignone. Era il 24 settembre 1370 e il Papa fu sorpreso da un'infermità. Da lui stesso, ricordando le parole di Santa Brigida, giudicata mortale. Infatti morì il 19 dicembre 1370. Santa Brigida, ritornata a Roma, ivi moriva santamente nel 1373. Poi ci volle tutta la saggezza, la fortezza e il coraggio della Vergine Domenicana, Santa Caterina da Siena. Questa, inviata come editrice di pace degli stessi fiorentini, si recò in Avignone nel giugno 1376 e con mirabile dignità e franchezza disse a Gregorio XI che i presuri dei pontefici governanti il territorio ecclesiastico fiorentino erano cattivi pastori e che più degli altri avrebbero meritato il castigo del Papa. «Alla giustizia, Padre Santo», disse Santa Caterina, «bisogna far prevalere la mitezza e per aver pace occorre mettere la scure alla radice, riformare il clero e riportare la Santa Sede in Roma». «Perdonate, Padre Santo», disse ancora Santa Caterina, «se parlo così, il dolore che sento per la perdita di tante anime e per il desiderio che ho della loro salvezza, a ciò mi ha mosso». Gregorio XI, scosso dalle parole di Santa Caterina, non pose tempo in mezzo, dispose per il ritorno a Roma, nonostante le opposizioni di alcuni cardinali, re e principi. Il 13 settembre 1376 per Marsiglia si recò a Genova e sempre per mare a Corneto, India d'Ostia e per il Tevere verso San Paolo, finché il 17 gennaio 1377 fece il suo ingresso in Roma, accolto festosamente da tutto il popolo. Moriva in Roma il 27 marzo 1378. Anch'essa, anche Santa Caterina da Siena, consumata dallo zelo, moriva anch'essa in Roma il 26 aprile 1380 e fu canonizzata da Pio II nel 1461. E Gregorio XI fu l'ultimo dei sette papi legittimi che risiedettero in Avignone. Così ebbe termine la tristissima situazione dei papi con sede in Avignone. Fu quindi Maria che anche in mezzo ai disordini politici e sociali rialzò il prestigio del papato e l'autorità della Chiesa. Fu Maria che ancora una volta si mostrò debellatrice di ogni insidia infernale. Ecco, preghiamo quindi la Madre di Dio che sempre vigili sulla Chiesa, sul Papa, sui vescovi, sui sacerdoti, su tutta la cristianità, allontanando ogni male e facendo trionfare il bene.